San Quentin, dai, Nickelback, una bella iniezione di rock americano, perché? Perché stiamo per parlare con la nostra seconda ospite, bentornata Irene Rinaldi.
Salve, buongiorno a tutti.
Buongiorno Irene, insomma, hai sentito che bella grinta, eh? Non ti aspettavi questo
sì.
Brano così?
No, così mi bello. Ricorda la grinta di New York.
Allora Irene, tu sei di nuovo qui con noi per parlarci di questo nuovo libro che si intitola Gentrification tra Roma e New York, ritorno a testaccio e ad Astoria, edito da Tab Edizioni, nostri amici e media partner con Radio Città Aperta. Allora parlaci di questo libro mentre io lo mostro in tutta la sua raffinatezza grafica alle telecamere della nostra diretta, dici tutto.
Sì, appunto, si tratta di un ritorno, come è il sottotitolo, perché in realtà è una riedizione. Nel 2014 scrissi il primo libro in lingua italiana su questo fenomeno, che è anche difficile da pronunciare, anche ostica come parola, ma in realtà la viviamo tutti i giorni, la gentrification, la trasformazione urbana. Dopo 10 anni ho voluto fare un aggiornamento, cambiando anche una casa editrice molto più bella, molto più seria, diciamolo, con una nuova introduzione e nuove interviste, perché appunto un po' di cose sono cambiate nelle due città, e quindi ho voluto, ecco, curare un'edizione più aggiornata dal punto di vista anche grafico, come hai notato tu, anche con nuove fotografie.
Infatti le abbiamo mostrate, perché tu hai analizzato due quartieri a confronto, insomma, ovviamente molto diversi tra loro, perché Testaccio e Astoria, insomma, sono proprio due pianeti diversi, però anche nelle zone che ci sembrano più distanti possiamo trovare dei tratti comuni, no?
Purtroppo questo fenomeno, la gentrificazione dei quartieri, delle città, è un fenomeno che si modella in tanti contesti anche diversi, ma alla fine è facilmente individuabile anche appunto in città così diverse come Roma e New York. E quindi anni fa, parliamo ormai di 15 anni fa, quando stavo appunto facendo il dottorato di ricerca, per altri motivi, per altri lavori, stavo facendo un progetto sugli archivi della moda, quindi mi portò a New York, un progetto completamente diverso, e mi imbattei in questo vocabolo, la gentrificazione, e capii allora che era quello il vocabolo che spiegava le trasformazioni che vedevo a Testaccio, nel quartiere dove appunto vivevo. E quindi ho detto, proviamo a fare questo azzardo, prendiamo questi due quartieri ex operai a modello, quindi Astoria nel Queens, un quartiere con un passato operaio legato alla produzione del legno e tutto ciò che sta attorno alla costruzione dei pianoforti della fabbrica della Segway, e anche molto all'industria cinematografica, perché è la sede storica della Paramount. Molte serie che vediamo la sera su Netflix o altre piattaforme vengono in realtà prodotte in questo bellissimo e grande quartiere del Queens newyorkese, quindi tutte le maestranze legate al cinema, gli scenografi, anche lì costumisti, falegnami, truccatori. Dobbiamo pensare che il cinema ha tante anche, tanto siede operaio, non soltanto le star.
Certamente. E quali sono i cambiamenti che tu hai notato tornando? Perché sappiamo che sia New York che Roma sono metropoli che cambiano molto rapidamente, diciamo New York cambia molto più rapidamente rispetto a Roma, no? Perché noi, se ci pensiamo, per fare una metropolitana, metto il dito nella piaga, non ci mettiamo tipo 20 anni a fare una linea di metropolitana. New York, insomma, sono un po' più rapidi per tanti motivi, insomma.
Sì, diciamo, per Astoria ho avuto la fortuna, diciamo, ancora appunto le prime esplorazioni ormai risalgono a 14 anni fa, sì, perché sì, il tempo che sì, del dottorato e poi la pubblicazione,
un
sì,
bel po'.
Ho avuto la fortuna, sì, di vedere la fase ancora non di trasformazione definitiva, anche lì in moltissimi esercizi commerciali di appunto alimentari vari, no? Quindi tutto quello che è legato al tempo libero, al divertimento serale, al cibo, eccetera. C'era ancora molte gallerie d'arte, ci sono ancora, però insomma il processo si è concluso. Io ebbi la fortuna di vedere un po' questa transizione. E anche per Testaccio, ai noi sì, perché quando scrissi questo libro, ad esempio, il nuovo mercato era appena nato e non si era ancora trasformato definitivamente in qualcosa d'altro, ovvero in quello che viene definito, anche autodefinito, perché si autodefiniscono il tempio della street food romana, che va bene tutto, però insomma, non è più un mercato
è un
rionale,
po' indigeribile, ecco. come definizione, se vogliamo.
Esatto.
No, fa un po' ridere, dai.
Molto, perché... queste aperture notturne, sì. Che stanno, insomma, sì.
No, è il marketing del territorio che tu hai analizzato, sì. Anche nel caso del Pigneto, per esempio, no?
Certo, sì, esatto, anche nel caso del Pigneto ormai la trasformazione è definitiva, e poi bisogna anche stare attenti, perché poi queste trasformazioni così repentine portano a volte dietro anche un aumento di microcriminalità, soprattutto hai citato il Pigneto, purtroppo nelle ultime 2 settimane ne sono successe almeno 2.
Sì, diciamo che la cronaca ci ha raccontato, insomma, di violenze sessuali, di esatto. Aggressioni, insomma, questo purtroppo va detto, insomma, perché non sono tutte rose e fiori, no? Perché spesso si pensa, esatto. Sì, ma quella zona poi decolla economicamente, c'è il lavoro, però appunto con la massa può arrivare la microcriminalità se non c'è il controllo intelligente del territorio, perché poi non basta neanche mettere le camionette come a volte è stato fatto, no, ma anche certo. A Monti, anche io vivo un rione ormai da molto tempo svenduto al turismo, e tu lo sai perché hai presentato insieme a me il tuo certo. Libro precedente all'Ottobrata Monticiana, proprio in Piazza Madonna dei Monti, no? E qui certo. Poi non si tratta di fare del manicheismo o di appunto invocare interventi di polizia o di controllo militare del territorio, perché non è quello poi che risolve, no? Si tratta di trovare un modo di convivere con il cambiamento, perché poi il cambiamento non si può rifiutare, non si può fermare, altrimenti saremmo, insomma, non vogliamo essere la città museo sempre immobile, sempre uguale a se stessa, ma neanche una città merce che diventa alla fine un non luogo, perché se mettiamo tutti gli stessi negozi e tutti gli stessi bed and breakfast, cosa rimane? Poi soltanto un'immagine da cartolina?
Certo, no, ma infatti l'aumento della microcriminalità purtroppo ci dimostra esattamente come il connubio a volte che i media mettono insieme, riqualificazione urbana e appunto miglioramento della qualità della vita, è una grande menzogna, perché in realtà appunto no, come dicevi tu, alla fine sono tanti gli esempi, e anche io a testaccio viviamo continui esempi di piccoli vandalizzazioni di auto, piccole cose che però possono anche diventare macro. Il problema non è la soluzione, scusa, non è, come dicevi tu appunto, la camionetta di polizia, che ok, può essere un deterrente. Il problema è che in questi quartieri molto spesso, facciamo anche l'esempio di San Lorenzo, siamo fuori dal centro storico, vengono chiuse, vengono sgomberate realtà che magari ok non erano in regola, va bene, però vengono chiuse associazioni, punti luce di socialità diversa da quella semplicemente mangiare e bere, no?
Se mi parli di San Lorenzo non posso non pensare al nuovo cinema Palazzo,
esatto,
no? Che era un luogo di aggregazione,
parlo, no?
Era un luogo
esatto,
di costruzione di socialità
culturale, certo. Esatto, quando tu non hai un'idea di città volta a promuovere, va bene, mettiamo in regola, perché sono anche delle sacche di illegalità che vanno regolamentate, non dico quello, ma quando la soluzione è semplicemente sgomberare, chiudere e soprattutto non dare un'alternativa, perché poi queste associazioni, questi centri culturali vengono chiusi e poi basta, c'è il deserto, non è che c'è altro dopo.
No, certo, non ci sono, quindi, interventi di vera riqualificazione,
esatto,
volti alla riqualificazione della vita degli abitanti, che poi se ne vanno e quindi vincono gli affitti a breve termine, diventa impossibile vivere in affitto in certi rioni, anche in certe città, perché certo. È di oggi la notizia che a Firenze non si è riusciti a varare una serie di regole che limiti l'affitto a breve termine, che permetta a studenti o persone che non hanno la possibilità di acquistare un immobile di vivere in affitto in una casa. Cioè, ormai sembra qui a Roma una cosa impossibile, una chimera, ma non solo al centro, i prezzi
no,
sono
no,
schizzati alle
centro.
Stelle. Quindi questo certo. Condiziona la vita di tutti, non è un discorso da salotto, da appunto intellettuali di sinistra, no, riguarda tutti.
No, e per quello mi sono appassionata a questo fenomeno anni fa, perché devo dire anche con un po' di non riluttanza, ma insomma provarono un po' a scoraggiarmi, ma per tutelarmi i miei professori all'epoca, perché era un fenomeno di cui in Italia ancora arriviamo sempre in ritardo, no? Non si parlava se non appunto nelle aule accademiche, no? Non sembrava un problema che appunto sarebbe lì da lì a pochissimi anni, che avrebbe riguardato intere città, no? Pensiamo appunto Venezia, eccetera. Si arriva sempre troppo tardi, e anche purtroppo il Comune di Roma, a Firenze non ci sono riusciti, ma almeno ci hanno provato, no? Nella nostra città, come dire, nemmeno un tentativo, no? C'è ancora molta confusione, e te lo dico perché partecipo continuamente a convegni come relatrice, a volte come semplice spettatrice, uditrice, sul tema della turistificazione, no? Cioè, da noi si fa ancora confusione fra il bed and breakfast e Airbnb, ad esempio. Giustamente il bed and breakfast, certo, come dire, sta un po' più in regola, eh?
Chiaramente, ha dei limiti, no? Dei paletti, dei limiti, certo.
Esatto, e invece vengono confusi, quindi sono varie lotte interne fra portatori di interesse vari, e ognuno sembra avere ragione, però poi tutti quanti concorrono a far sì che si presenti la situazione che hai espresso tu, cioè che è diventato veramente una chimera per uno studente, per una famiglia, per un single, per chiunque avere un affitto. Ma magari nell'immediata periferia, in quella storica, in quella
appunto, insomma, non stiamo parlando di Campo dei Fiori, stiamo parlando di persone che vorrebbero, esatto, vivere e lavorare in città. Roma, poi è vero che è difficile come dire, creare delle regole che vadano bene per tutti, perché Roma diventa sempre più grande, non è neanche paragonabile con Firenze, con Milano, certo. Però un tentativo, a mio avviso, andrebbe fatto, altrimenti rischiamo di essere sempre di più una giungla d'asfalto in cui veramente sopravvive solo il più ricco, neanche il più forte, il più ricco, il più pronto ad accaparrarsi più risorse immobiliari possibili, più attività commerciali anche, perché poi ci sono anche i grandi, certo, gruppi che si appropriano di immobili, magari pagandoli poco, pagandoli in modo poco chiaro, e rendono anche loro il territorio alieno, lo rendono impersonale, perché poi anche i locali tutti uguali, votati soltanto al mangiare e bere, insomma, non è che proprio ci faccia impazzire questa visione dei nostri quartieri.
Assolutamente, certo, anzi, si è proprio persa la spontaneità, la voglia di passeggiare. Se ci pensiamo oggi, chi è che va a passeggiare in centro? Quel gusto di passeggiare. Sarà che noi romani siamo abituati alla bellezza, non è quello, è che proprio non è ormai un centro storico ridotto appunto ad uso e consumo del turismo e del passante temporaneo. Io in questo libro provai appunto a andare, diciamo, sull'ortodossia del termine gentrificazione, che ha a che fare con l'abitare, no?
Certo, perché comunque, certo,
però poi il fenomeno negli anni si è sempre più legato al fenomeno della turistificazione. Quindi che questo poi porta, vediamo il caso anche di Napoli, no? Una città gentrificata porta ad essere una città sempre più piena di turisti, perché per il discorso che abbiamo fatto prima, gli abitanti si scocciano, se ne vanno, oppure intuiscono l'affare, dicono ok, metto a reddito casa, la metto in affitto su Airbnb, mi con l'introito me ne vado in affitto da un'altra parte, in una zona residenziale più tranquilla. E quindi rendo il mio bene immobile disponibile ad un consumo non residenziale e diverso. Quindi gentrificazione e turistificazione assolutamente insieme vanno.
Certo, certo. Ricordiamo anche il bellissimo, sì, libro di Riccardo Staglianò, L'affitta camere del mondo, no? Che raccontava proprio questa situazione. Poi l'avevamo visto anche con il Covid, che questo aveva portato alla desertificazione. Però questa l'esperienza del Covid mi sembra che non abbia proprio insegnato nulla, purtroppo, lo dico insomma con dispiacere.
Sì, infatti non ha insegnato nulla, no? Ma quello in generale, anche sui comportamenti individuali, c'è una crescente aggressività fra le persone. Per quanto riguarda il Covid, no, anzi in quei tempi, ti ricordi, tante belle parole sul ricominciare a vivere i rapporti di vicinato, i quartieri, le relazioni. In realtà no, c'è stata un'inversione di tendenza, anzi si è capito che mettendo a reddito appunto un monolocale in centro e comprandosi una casa con un piccolo giardino attorno, per la prossima pandemia si sta già pronti. Quindi diciamo è proprio l'inverso, no?
Questo certo non è una bella cosa, ma secondo te invece a New York c'è più coscienza rispetto a questo problema? Si sta cercando di affrontarlo oppure anche lì si insegue il profitto facile e immediato?
No, a New York una legge è stata fatta, hanno messo comunque il limite a 3 mesi, il minimo puoi affittare per 3 mesi, solo che poi anche lì vale, è globale il detto trovata la legge, fatta la legge trovare un inganno, perché poi alla fine essendo tutte micro società che gestiscono questi affitti brevi, alla fine trovano il modo comunque di spacchettare il tempo di permanenza e si aggira anche lì. Infatti, se tu vai proprio a prenotare un appartamento su Airbnb a New York, lo fai tranquillamente
Certo, certo,
da
certo.
utente turista medio.
Certo.
Quindi no, hanno provato, però anche lì non si riesce,
E
non
per
si
esempio
riesce, non
gli
c'è la volontà.
abitanti, certo, ma gli abitanti di Astoria, che ricordiamo era un quartiere dove nel Queens c'erano tanti italiani, tanti greci soprattutto, e poi che cosa fanno? Dove vanno loro, per esempio? Perché noi sappiamo che da Roma tanta gente va nei dintorni e poi fa il pendolare, no? Fa avanti
Certo.
e indietro ai castelli o dove c'è un treno o qualcosa che poi li può ricollegare, perché il problema poi è sempre quello che torni a Roma perché lavori il più delle volte nella città, no? E dove sono andati gli abitanti di Astoria, per
Ma
esempio?
guarda, in realtà la migrazione non solo dal Queens, ma anche da Brooklyn, è verso addirittura Long Island, no Long Island, anzi Long Island, proprio la penisola di Long Island, e verso il New Jersey, quindi addirittura in un altro stato, o molti vivono anche in Connecticut, quindi cioè, rendiamoci conto, cioè, proprio in altri stati, come se qui appunto per lavorare vivi nelle Marche, ma nemmeno, pure un po' più lontano, e lavori a Roma. Sono abituati a continue migrazioni, purtroppo, per andare a rincorrere un'accessibilità della risorsa primaria, che è quella del diritto di avere una casa, dell'abitare.
Certo, però
Sì,
poi si
siamo tutti migranti
perde. Eh certo,
alla fine.
siamo o migranti o commuters, come dicono appunto gli inglesi e gli americani, pendolari, no?
Pendolari, certo.
Esatto. Però in tutto ciò si perde il nocciolo della questione, che è come vivere le città oggi, perché tu da sociologa urbana sei un'attenta lettrice dei cambiamenti delle città. Le città sono anche dei mondi affascinanti. Nella prefazione bellissima di Eugenia Paulicelli, che salutiamo se ci stesse ascoltando, si parla delle città invisibili, di Calvino. La città è da sempre un organismo affascinante, no?
Certo, assolutamente, sì.
Questo fa sì che noi continuiamo a parlarne e a interrogarci. Tu credi che ci sia una maggiore consapevolezza oggi a Roma o in Italia, su come devono essere le nostre città per poterle vivere, oppure c'è solo, appunto, un si salvi chi può generale?
No, oddio, il dibattito c'è assolutamente, non soltanto quello accademico, ma anche sono uscite molte pubblicazioni, molte ricerche, molti documentari su questo fenomeno. Diciamo che mi sembra che l'attenzione sia più verso, giustamente, lo spopolamento dei paesi, delle aree interne, dei cosiddetti borghi, quindi forse ancora si sta ragionando ancora a livello micro, perché anche lì stanno accadendo, diciamo, dei fenomeni da diversi anni, che vanno in una direzione opposta alle premesse. Facciamo l'esempio appunto di Civita di Bagnoregio, che era un paese che stava, cosiddetto paese che
Sì,
muore,
la
no? Che
città che
sfoggia sulla
muore,
collina.
sì.
Esatto. Ok, adesso non muore, è piena di turisti, sì, 2 milioni di turisti l'anno, ma gli abitanti se ne sono andati tutti. Quindi anche lì bisogna capire quando ci si mette a tavolino per ripopolare un paese. Anche lì, se vogliamo ripopolarlo di residenze, di abitanti, di asili nido, di nuove quindi nascite, di impresa, o se vogliamo anche lì musificare, far diventare brand quel paese e portarci un sacco di turisti, diciamo, il guadagno di tutto questo. C'è chi dice che il turismo è un grosso volano per l'economia, è vero, però c'è una differenza fra valore e guadagno, cioè a chi rimane al territorio? Spesso no.
Ah, questo
Perché il territorio si
è
spopola.
Certo, è anche un po' il problema di Airbnb, perché porta sì un profitto, ma è un profitto che non è tassato o è tassato molto poco, quindi la collettività non ne ricava nulla. Poi molto spesso esatto. Anche per gli individui è una forma di autosfruttamento, perché anche affittare uno spazio è un lavoro. Allora, possibile che siamo diventati tutti soltanto degli affittacamere? Cioè, in questo modo è come se un'intera generazione, io penso anche alla mia generazione, che in un certo senso rinuncia poi a costruire altri mezzi di sostentamento o altre idee di vita, perché si riduce a ma ognuno con i suoi buoni motivi, per carità, qui non c'è giudizio, no? Però certo. È un fatto, no? Possibile che la nostra vita debba essere ridotta a fare soltanto quello? Non possiamo invece riappropriarci di questi spazi, creare qualcosa per cui la società possa guadagnarne dal punto di vista umano ma anche economico, perché poi appunto il reddito non arriva solo attraverso il turismo, e il turismo di massa poi quale sviluppo porta? Io credo che a Roma sia cruciale questo certo. Questo discorso, questa problematica.
Sì, dici bene tu, a volte insomma, tu sei un artista a tutto campo e lo sai molto meglio di me, vedi veramente la creatività di tanti spegnersi perché è molto più facile affittare casa che vivere di libri, musica, no? Concerti, però quelle sono tutte intelligenze che si vanno a perdere, no? Ed è un peccato enorme per tutti, è uno svilimento per tutti. Basterebbe che le amministrazioni mettessero a disposizione di associazioni culturali, piccole start-up, chiamale come vuoi, enormi, perché abbiamo un patrimonio immobiliare gigantesco a Roma, abbandonato, no? E non vengono però mai messi a bando questi spazi, se ci pensiamo.
Infatti.
Anzi, riconvertiti in altro, quell'esempio dell'ex dogana a San Lorenzo, no? Anche quello che sta diventando uno studentato di lusso.
Certo.
Perché chi se li può permettere quegli affitti? No, spazi enormi della città che inizialmente grandi progetti, co-working, biblioteche, spazi culturali, poi alla fine diventano anche lì residenze, ma non residenze per gli abitanti, ma per chi ha un livello reddituale talmente alto che appunto può permettersi, come i suoi hotel, no? Ce ne sono pure a Roma, cioè, sì. San Lorenzo ce n'è un altro, la cui tessera annuale mi sembra che si aggiri sui 500 euro l'anno solo per entrare. Certo, poi c'è la piscina, c'è il posto fighetto per fare l'aperitivo, però insomma, chi se ne può permettere?
Sì, certo, no, certo, assolutamente.
A chi parlano queste iniziative?
Certo.
È un tipo di persona che appunto poi andrà lì, andrà a modificare i gusti, abitudini e andrà a trasformare completamente il quartiere.
Certo. Senti, a proposito di quartieri, ecco, tu hai la tua associazione Ottavo Colle, con cui organizzi proprio delle passeggiate nei luoghi, se vogliamo, meno conosciuti della nostra città e anche oltre, perché insomma siete andati anche fuori dal grande raccordo, diciamo.
Sì, è vero.
Senti, quali sono le prossime passeggiate, quali sono quelle a cui tieni di più, se c'è un quartiere che ancora vorresti andare a scoprire insieme ai soci dell'associazione che ancora per un motivo o per un altro non hai potuto percorrere?
Guarda, domani abbiamo una passeggiata molto bella nel piccolo quartiere in casa di San Paolo, vicino alla Basilica di San Paolo fuori le mura, dove parleremo di personaggi di cui non si parla più, come la Bare di San Paolo, che venne sospesa a divinis Don Franzoni, che è il teologo della liberazione. Insomma, abbiamo avuto anche dei passaggi nella nostra città di persone che hanno fatto molto per i quartieri ma sono poi state semi dimenticate. Quindi domani siamo lì, poi andremo appunto a San Lorenzo la prossima settimana facendo una passeggiata, presentazione itinerante di questo libro appunto con la libreria Tomo, che sta lì a San Lorenzo da tanti anni. Ma diciamo, io sì, negli anni tantissimi quartieri ho esplorato, per un motivo o per l'altro invece non faccio quasi mai quella zona che riguarda, diciamo, più l'Aniene, no? Quindi più Montesacro, più quella parte di città, la città giardino, anche lì. E quindi penso che nei prossimi mesi, facendo un bel po' di studi e sopralluoghi, proporrò ai soci e ai cittadini romani di andare a scoprire anche l'altro fiume di Roma, perché si parla sempre di Tevere.
Certo,
il povero Niene
è un po' bistrattato. Spesso,
è un po' bistrattato. Abbiamo fatto anche delle cose belle, no? con voi, Trendeville, con Fabrizio Forno.
Esatto, infatti lo volevo nominare perché ci sta ascoltando e ci manda i suoi messaggi di ascolto.
Esatto.
Certo. Sì, molto spesso
faremo qualcosa insieme a giugno.
Sì, perché ricordiamo che sulla Niene c'è il Belvedere dedicato a Ugo Forno, lo zio di Fabrizio, e Ughetto è stato l'ultimo martire della resistenza romana, un bambino di 12 anni che difese il ponte. Ecco, anche su questo ponte c'è tutta una storia, perché non si sa se verrà spostato, rimesso da un'altra parte, perché appunto in questa città poi a volte si rendono necessari degli interventi che vanno a toccare il tessuto vivo, no? E un ponte anche simbolicamente è una cosa importantissima, no? Ecco, anche i ponti di Roma quanto sono belli. Io ricordo sempre la sigla finale della Grande Bellezza, no? Nella sua semplicità ti fa vedere dalla barca tutti i ponti che attraversano il Tevere, ed è una cosa che proprio noi non ci pensiamo mai, no?
Sì. No, vero.
E quindi, insomma, un'ultima domanda e poi passiamo così a raccontare anche le presentazioni del libro. A Roma ha aperto da poco un museo molto bello che è la Forma Urbis. Tu ci sei già stata, lo consigli? Che cosa ne pensi? Perché è molto bello camminare letteralmente sulla pianta di Roma antica. È una cosa emozionante, no?
Ci sono stata il giorno dopo dell'apertura.
Immaginavo.
Una fila immane, ma non vedevo l'ora di vederlo. Perché devi sapere che la mia tesi di laurea del lontanissimo 98 si apre appunto con una citazione di Calvino, ma subito passo a dire che Testaccio, la tesi di laurea era sul rione Testaccio, è un rione molto antico e spesso confuso, non tutti sanno che è nel centro storico della città, ma è centro storico, ed era presente appunto per intero nella Forma Urbis. Infatti ci sono... Poi tu ci sei stata sicuramente.
Certo, sono andata subito a cercare casa mia. L'ho trovata.
Uguale io, insomma, no? Sono dei bei pezzoni che riguardano appunto Testaccio e tutto il posto, che ancora con tutti i magazzini, gli Orrea Galbana che si vedono benissimo. Quindi sì, allora lo consiglio. Però consiglio pure all'amministrazione, non siamo tutti archeologi, io non lo sono, cioè io non ti saprei assolutamente collocare temporalmente una lapide in un secolo piuttosto che in un altro, non ho questo tipo di conoscenze. Consiglio all'amministrazione, nel giardino dove hanno messo, insomma, antistante al museo, di mettere un minimo di percorso didattico, qualche pagina illustrativa di tutte le varie statue o lapidi che hanno messo, perché così sembrano messe un pochino a caso, quelle andrebbero un po' sistemate. Comunque sì, assolutamente lo consiglio, perché passeggiare sulla mappa severiana di Roma è bellissimo, cioè camminare
è veramente,
è stupendo, assolutamente da vedere.
È veramente bellissimo, quindi lo raccomandiamo, perché appunto è proprio un nuovo spazio che parla della città e ci fa vedere la città com'era nei tempi antichi e quanto veniva studiata, perché poi in un'altra stanza c'è anche la mappa del Piranesi, insomma, proprio il tracciato, i segni urbani sono stati sempre studiati e hanno sempre affascinato artisti e anche studiosi come te. Irene, allora, questo bel libro verrà presentato anzitutto domenica 24, malgrado il blocco del traffico, però insomma ci potete arrivare con i mezzi, con la bicicletta, alla bellissima libreria Spazio 7 di Roma, e ci sarò anche io, purtroppo per te.
No, sono contentissima.
E ci sarà Rosaria Rivolzi, quindi insomma,
certo.
Quello invece alza il livello del dibattito.
Ma che dici?
e ci sarà la prima presentazione, è la prima o già ne fate altre?
È la prima,
bello. Ti dobbiamo portare le rose rosse, no?
No, la prima l'ho dedicata a delle amiche, dedicata nel senso ho chiesto di presentarmela a delle amiche.
Certo. E tra l'altro la libreria Spazio 7 è molto bella, è proprio dietro Largo Argentina, quindi malgrado il blocco del traffico ci potete arrivare molto agevolmente. L'orario ce lo ricordi?
È alle 18.
Alle 18, quindi poi dopo noi condivideremo tutti i dettagli sul podcast di questa bella intervista che ti abbiamo fatto. E dici se ce ne sono altre in programma?
Sì, ce ne sono tante. allora il 4 aprile sarò a Spazio 5, che è uno spazio culturale molto bello che è in zona Prati, di Maurizio Riccardi, dell'archivio fotografico Riccardi. Poi abbiamo il 6 aprile appunto a San Lorenzo con la Libreria Tomo, quella sarà una passeggiata di Ottavo Colle e presentazione itinerante. Poi appunto alla Sapienza, alla Facoltà di Architettura, lunedì 8 aprile. E poi ne ho veramente tante. E poi andiamo a Rovereto il 24 maggio con Giorgio Gizzi della Libreria Arcadia, quindi andiamo anche fuori Roma.
Poi Rovereto, insomma, è parecchio fuori Roma,
direi. È parecchio fuori Roma, sì. Ah, poi dimenticavo, sabato 13 aprile con gli amici di Scomodo.
Ah, benissimo.
È un sabato pomeriggio, sì, a zona Campo dei Fiori. E poi altre che non mi ricordo sicuramente.
Però tu le pubblichi puntualmente, sì, anche sì, sulle tue pagine social, che hai recuperato, perché ci hai avuto anche tu, come la Meloni, hai avuto un hackeraggio.
Capito, dopo due giorni, guarda, voleva ne sono uscita da sola, volevo aiutarla, poi ho detto, vabbè, ma anche no.
Beh, gli potevi dire di cambiare la password, come hanno detto a te le autorità, no?
Sì, devo dire, sono stata molto aiutata dalle autorità io. Sì,
accidenti.
Non ci avevo pensato, vabbè. Capita.
Comunque, insomma, Ottavo Colle c'è, la pagina social c'è, ci sei tu, quindi pubblichi tutti gli appuntamenti sia delle passeggiate che delle presentazioni di questo ottimo libro che, lo faccio vedere di nuovo a favore di telecamera, si intitola Gentrification tra Roma e New York, ritorno a testaccio e ad Astoria. Senti, ma hai in programma altri viaggi ad Astoria o, insomma, esplorativi per nuovi libri?
Oddio, per ora no. Spero di tornare a New York il prima possibile, perché come ben ricorderai, questo libro l'abbiamo presentato insieme a New York.
Certo, certo.
Il vostro concerto bellissimo nel Queens College e appunto Eugenia Paolicelli ci aspetta per una nuova presentazione, quindi speriamo di mettere in calendario un viaggio a New York. Sì.
Senz'altro, perché era il lontano 2016, quindi insomma è passato un bel po' di tempo e quindi anche noi ci piacerebbe veramente moltissimo tornare nella Grande Mela. Grazie Irene, allora, grazie mille.
Grazie a te e a tutti gli amici di Radio Città Aperta, che è il nostro media partner.
Certo, assolutamente, media partner anche di Ottavo Colle, quindi sulle rispettive home page si può arrivare ai siti web e saperne di più. Noi crediamo molto in questa rete di contatti e di supporto, perché tutti a nostro modo facciamo resistenza culturale attiva, il nostro claim sempre più attuale. Grazie ancora Irene.
Grazie a voi.
Grazie, a presto. E quindi adesso non possiamo che andarci ad ascoltare un brano che celebra la Grande Mela, Liza Minnelli con New York, New York.
Start spreading the news, I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York, I wanna wake up in the city that doesn't sleep, to find I'm a king of the hill, ha, top of the heap. My little town melting away, I'll make a brand new start of it in all New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. It's up to you, New York, New York. We'll be right back. sleep.